Il posto delle parole per raccontare non solo di libri, per raccontare non solo di festival, ma il posto delle parole racconta anche l'arte. Dopo essere stati al Palazzo della Ragione, spero di non sbagliarmi, a Mantova per raccontare la mostra di Braque, noi ci spostiamo in Piemonte, e andiamo a raccontare una mostra al Filatoio di Caraglio. Intanto possiamo ricordare, prima di entrare nel tessuto di questa conversazione, che dalla prossima settimana noi cominceremo le conversazioni per raccontare le varie realtà sempre più plurali della Biennale dell'Arte di Venezia. Ma torniamo al Filatoio di Caraglio, e al Filatoio di Caraglio c'è una mostra molto singolare che tra l'altro ha segnato la riapertura del filatoio. L'inaugurazione è stata due o tre settimane fa. Noi siamo in collegamento con la curatrice Ivana Mulatero. Buonasera.
Buonasera Livio.
E benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di questa mostra. Ma raccontare una mostra non significa solo raccontare i quadri. E poi, Ivana Mulatero, lei è qui ospite in questa trasmissione che è fatta né da critici né da recensori, ma semplicemente da persone che hanno la curiosità di frequentare le mostre e di fare altre cose, ma ci siamo mossi semplicemente, come ci muoviamo sempre, con l'unica arma possibile, cioè quella della curiosità. E partendo proprio da questa parola, Ivana Mulatero, curiosità, qual è la curiosità verso la pittura di Federico Sclopis?
La parola giusta, in effetti una delle parole chiave credo proprio che sia questa, perché per entrare nel mondo di Federico Sclopis, un pittore peraltro che ha sempre, come dire, conservato una segretezza nel suo operato, nel suo mestiere pittorico, e quindi è fondamentale, come dire, quasi entrare in punta di piedi in questo suo mondo pittorico, che si svela per la prima volta in questa mostra, che è la prima mostra proprio dedicata alla sua opera nella sua completezza. Direi che la curiosità è proprio quella che, per esempio, induce a chiedersi quali sono i modelli di riferimento per una figura così particolare di pittore, quale lui è stato, ad esempio chiedersi anche perché questa scelta di segretezza, ad esempio, quindi di mantenere in parallelo le sue attività lavorative e ufficiali, quest'altra amore e passione per la pittura, e in fondo poi alla fine magari scoprire anche che proprio c'era in lui innata questa curiosità o questo interesse, questo animo, se vogliamo tra virgolette candido, verso il genere umano, che lo portava quindi ad approcciarsi verso con un'attenzione di carattere, se vogliamo, ecco, più visiva, più semplificatrice per certi versi, e che lo restituiva poi tutto questo in una serie di opere pittoriche che erano soprattutto caratterizzate dalla passione, dal gusto innato per la composizione e anche per una qualità dei colori, che sono soprattutto i colori, se vogliamo, proprio il linguaggio espressivo per eccellenza su cui ha fatto leva proprio Sclopis.
Ma prima di arrivare, Ivana Mulatero, alle opere d'arte di Federico Sclopis, noi in maniera molto didattica, mi perdoni questa parola, anche se è una parola a cui noi vogliamo molto bene, chi era Federico Sclopis? Perché raccontando la persona, il ritratto, facendo il ritratto di quest'uomo, in sostanza si fa il ritratto già del suo modo di essere pittore. Già un po' l'ha raccontato lei attraverso la sua segretezza, il suo essere schivo, il suo essere in disparte, però chi era Federico Sclopis?
Federico Sclopis è stato un signore, diciamo, vecchio aristocratico sabaudo, di famiglia appunto che è stata molto blasonata, perché ad esempio un suo avo è stato Federico Sclopis di Salerano, che è stato appunto l'estensore dello Statuto Albertino, ad esempio, che è stato anche presidente del Parlamento dei Regni d'Italia, quindi voglio dire, è stato una figura di legislatore, di autore di pamphlet e di diritti, che è stato una delle figure, diciamo, chiave dell'età pre e post risorgimentale italiana. Quindi una delle figure fondamentali, che a cui lui naturalmente certo fa anche riferimento, ma non solo, ma nella sua famiglia c'è stato ancora prima, nel Settecento, anche un vedutista topografo del re Vittorio Amedeo III, che era questo Ignazio Sclopis del Borgo. Quindi diciamo che aveva alle spalle, non solo, c'è anche stato il nonno, ad esempio, invece Stefano Lombardi, che invece è stato premiato con una medaglia d'argento nella Prima Guerra Mondiale, generale anche, quindi voglio dire, abbiamo una famiglia alle spalle aristocratica, militare, che ha appunto avuto un ruolo importantissimo nella costruzione dell'Italia, e dall'altra un Federico che poi ha vissuto i suoi anni, gli anni del dopoguerra, degli anni 50, da monarchico liberale, fino ad occuparsi, ad esempio, negli anni, fino agli anni 70, addirittura come occupazione principale quella di creare un circolo gastronomico a Torino, chiamato appunto il Fuyot, cioè il Tegame, per associati che amassero questo, diciamo, il buon vivere, diciamo, rivolto anche alle tradizioni culinarie, francesi, alla maniera appunto per dire di Mario Soldati, di Luigi Veronelli, queste figure che avevano attenzione alla gastronomia ancora prima di tutta questa moda che c'è attualmente. Quindi era un sabaudo che amava quindi le tradizioni piemontesi, che amava la lingua piemontese, tant'è vero che molti suoi dipinti hanno come titolo proprio il piemontese, chiamava le persone, amava le conoscenze di ciò che avveniva appunto nell'ambito locale, e la vita dei paesi, tant'è che lui è legato molto a due paesi in particolare, Brosso nel Canavese e nel Cuneese invece l'area intorno a Dronero, proprio per ragioni familiari per entrambe le località. E quindi, insomma, da tutto questo lo Sclopis, che si aggirava per la provincia, aveva costruito negli anni una sorta di sua amarcord personale, con la sua, come dire, ricerca di un modo di vivere della provincia, che poi la restituisce nella sua pittura.
Lei ha detto una parola importante, la parola amarcord, perché la parola amarcord ritorna anche proprio nel titolo di questa mostra e anche del catalogo che lei ha curato. La parola amarcord ci porta a pensare a una situazione felliniana e ci porta a pensare una intimità anche del rapporto con il soggetto, che è raccontato attraverso il quadro. Ma non è un amarcord una nostalgia da Molino Bianco. Qui l'amarcord è veramente un fissare un momento, che può essere quello dell'osteria, quello di una donna che passeggia, o qualcuno che è uno sconfitto, come amava disegnare, pitturare Sclopis. Ecco, è la nostalgia di riprendere un momento della vita, e forse d'altra parte siamo tutti un po' impastati di nostos, e Sclopis questo ce lo racconta molto bene nella naività dei suoi quadri.
Certo, sono d'accordo, infatti sì, c'è molta questa nostalgia appunto per un mi ricordo appunto in chiave felliniana, non a caso appunto un dipinto di formato orizzontale rappresenta gli sposini con una costruzione, diciamo, compositiva che ricorda proprio il manifesto di Amarcord dei film di Fellini, cioè queste figure con il vestito della festa che si presentano in primo piano, quasi si affacciano, quasi vanno, come dire, ad affrontare frontalmente l'osservatore, e portando con sé tutta una serie di sapori, di odori, di conoscenti, di affetti, anche di ingenuità naturalmente. Quindi certo, pensando ai riferimenti di Sclopis come pittore, è chiaro che sono immediati l'aspetto, lei ha detto prima, la natività, quindi sì, il naif sicuramente sì, oppure strapaese, certamente ci sono i riferimenti maccariani, longanesi, certo ci sono questi agganci appunto ad una pittura di Rosaia, non so, la via Toscanella che raffigurava questi vicoli di Firenze con queste, quasi nessuno, se vogliamo, è anche lo stesso Sclopis in realtà, o si dedica alle figure, quindi i primi piani, i ritratti, i volti di queste persone, le donne sono felliniane, ad esempio, sono molto procaci, con queste forme tondeggianti, con questo sorriso che dimostra questa gioia di vivere, Oppure ci sono appunto le scene di osteria, quindi questi uomini che sono seduti e magari giocano a carte, bevono, chiacchierano, però c'è sì un senso, come dire, di che manca qualcosa, ecco, c'è come se nel genere umano, in quell'essere ci fosse come un cadere dentro un vuoto, cadere dentro un silenzio interiore, no? Una solitudine. Infatti ci sono proprio, addirittura c'è forse un quadro, adesso che ricordo, che c'è questo signore che fa la cena da solo, il solitario, il titolato, quindi c'è l'aspetto della solitudine che viene a essere rimarcata spesso, soprattutto in questi ritratti di singoli. Poi ci sono le coppie, quindi tutta una serie di dipinti che affrontano il tema duale, quindi non so, la coppia dei barboni, la coppia di marito e moglie, la coppia delle peripatetiche, le donne che appunto le lucciole, come venivano chiamate una volta, adesso sono le escort, un'altra erano le lucciole che giravano appunto sotto i lampioni. E poi le scene di paese, e quindi in sostanza, diciamo, le persone concludono un po' il viaggio in questo mondo di Sclopis, e sono in sostanza le quattro sezioni su cui si è articolata la mostra.
Certo che definire, ammesso che sia giusto coniugare il verbo definire quando parliamo di arte, quando parliamo di qualche cosa, perché nel momento in cui definiamo la pittura di Sclopis, questa pittura non risponde alla definizione, forse sempre sfuggente, ed è per questo forse che Sclopis è, se vogliamo, un pittore a parte in ogni modo.
Sì, direi di sì, a parte per varie ragioni. Beh, intanto per cominciare comunque non ha una formazione accademica, non ha quindi seguito un modus, diciamo così, ortodosso di costruire la sua attività. In più appunto è stato, come dire, tra virgolette, sempre un appassionato di un modo di procedere più, se vogliamo, nell'ambito del dilettantesco, no? Quindi, ma un dilettante che amava soprattutto l'origine etimologica della parola, cioè del delicere, cioè dell'appassionato, del piacere, quindi il fare in realtà questa attività di pittore non per necessità, per obbligo, per imposizione, per necessità, diciamo così, di sussistenza, di vita, ma invece proprio come i nobili di un tempo che quindi, come dire, amavano la pittura per scopi puramente così di intrattenimento, ma non soltanto di intrattenimento, io direi proprio per lui in questo caso era una forma di conoscenza, di approfondire una relazione con il mondo, quindi anche con se stesso, tant'è vero che appunto lui aveva lasciato una citazione che io ho trovato interessantissima, che abbiamo inserito proprio all'inizio dell'apertura del percorso, dove dice: entro nell'immagine del quadro, mi tingo dei suoi colori, li vivo, esco più piccolo dalla porta di servizio. Ecco, mi sembra un atteggiamento umile di chi si immedesima nelle sue opere, ma nello stesso tempo cerca di tenere una figura, come dire, di basso profilo, cioè ecco, si mette in disparte, fa un passo di lato e lascia che sia il quadro, l'opera, il soggetto a esprimersi.
Questa frase è una frase molto importante, perché quando l'ho letta, dopo aver visto la mostra, quando l'ho riletta mi sono soffermato sulla parola servizio, ecco, è un uomo al servizio della pittura e si sente proprio questo suo essere forse debitore di qualche cosa nei confronti della pittura, e da qui il suo bisogno di ritrarre e raccontare il mondo secondo il suo punto di vista, Ivana Mulatero.
Sì, sicuramente, serviva secondo me per decantare più che altro quello che era la finzione, quello che era il turbinio della vita mondana, perché o comunque in ogni caso era immerso sempre in una società di un certo livello, quindi anche il fare ad esempio il presidente di un circolo gastronomico, nonché tra virgolette anche, come dire, l'oste, ecco, che accompagnava quindi i suoi ospiti che erano comunque di un certo livello, è chiaro che era, come dire, in un contesto dove era necessario soprattutto assumere un atteggiamento impostato, quindi con certi modi, certe mascherature. Ecco, qui torniamo al concetto di maschera anche. In effetti questi personaggi che lui dipinge sembrano un po' pupazzi, sembrano un po' figure di pupazzate, e guarda caso proprio sul finale della sua vita lui si dedica a costruire delle marionette, i cui volti sono così molto caricati, caricaturati per certi versi, e che rimandano proprio ai soggetti delle osterie, a quei figure che lui aveva dipinto, dove probabilmente sì, c'era il contraltare di quella società mondana da cui lui probabilmente a parte aveva bisogno anche un po', come dire, di prendere le giuste distanze, e quindi poi entrava in quel mondo più popolare, quindi nella sua pittura emergeva quel colore, quell'impasto cromatico spesso, quella pittura anche un po' brutale, se vogliamo, no? Anche quelle supporti non preparati, quindi diciamo una maniera di procedere pittorica piuttosto spuria. E dall'altra appunto invece forse cercare andare alle radici di un'umanità forse più autentica, ecco, direi.
Ricordiamo che la mostra di Federico Sclopis si tiene al Filatoio di Caraglio in provincia di Cuneo. L'apertura ha avuto la presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ecco, per chi non conoscesse Ivana Mulatero, questo posto sicuramente molto particolare, il Filatoio, ce lo vuole raccontare?
Beh, diciamo che sarebbe più giusto farlo raccontare ad Andreina Galeani Dagliano, che sì. È colei che comunque
ha le mani in pasta.
Esatto, le mani in pasta, e che ha seguito credo tutto il percorso diciamo di questo filatoio, che è l'unico credo filatoio in Europa ancora con caratteristiche proprio della sua origine seicentesca, e dove all'interno si trovano proprio i macchinari che sono stati ricostruiti, macchinari dei grandi torni, insomma io sono solo i termini tecnici per definire, ma è sicuramente una visita emozionante quella che si può andare a vedere a questo museo della seta che è conservato all'interno del filatoio di Caraglio, perché appunto è possibile anche vedere in azione questi torcitoi, questi strumenti che usavano nel Seicento proprio per creare il filo di seta, che poi era comunque credo commercializzato in tutta Europa, e lì naturalmente vi erano presenze femminili che lavoravano questi bacchi da seta, che quindi avevano come dire creato un contesto da piccolo mondo antico, che ecco che per questo motivo anche il riferimento dell'opera di Sclopis si integra perfettamente in quel contesto del filatoio, proprio perché quel milieu diciamo di operaie, di persone che lavoravano, che vivevano in provincia, che avevano quei momenti di svago come il ballo al palchetto, come la bocciofila, quello che ha citato lei prima, per dire, cioè tutti i vari momenti di vita che Sclopis ha raffigurato nelle sue tele, penso che siano ben rispecchiati proprio anche dallo stesso luogo che le sta ospitando, che è il filatoio.
Ed è un luogo sicuramente da conoscere. Tra l'altro ricordiamo anche che insieme con la mostra è visibile anche un'altra mostra fotografica nello spazio di accoglienza turistica, la mostra dedicata alla migrazione, una mostra di immagini e di suoni e di parole che arrivano da un passato che racconta anche l'oggi contemporaneo. Ivana Mulatero, prima di chiudere questa conversazione dedicata a Federico Sclopis in mostra al Filatoio di Caraglio in provincia di Cuneo, facciamo un lancio sulla prossima conversazione, perché lei ha curato anche un altro appuntamento artistico, questa volta poco più in là di Caraglio. Siamo a Dronero. Che cosa succede a Dronero?
A Dronero, che è solo 5 chilometri da Caraglio, succede che vi è un museo creato da un direttore di musei, che era Luigi Mallè, la cui famiglia era originaria appunto di Dronero, e nella sua casa museo, che è in via Valmala 9, proprio a Dronero, gestito da Espacio Citan, museo civico, quindi peraltro quindi una donazione che Luigi Mallè fece nel 1979 al comune di Dronero e quindi ai droneresi, lasciando casa e collezione d'arte dal 500 al 900, nel secondo piano di questa casa museo inauguriamo una mostra secondo me straordinaria, perché è antropologica, sociologica e legata al territorio, cioè dal titolo Tra terra e cielo, quattro fotografi che vanno nell'arco di 2 anni a individuare e quindi anche a documentare fotograficamente i cimiteri della Valle Maira. E i fotografi sono Diego Crescani, Roberto Beltramo, Giorgio Rivoira e Enrica Fontana. Loro, di loro iniziativa, alcuni anni fa hanno cominciato a perlustrare tutta la Val Maira, quindi tutti i vari paesi, e sono andati a identificare, riscoprire, scovare 37 cimiteri, che sono alcuni ancora usati, altri non più, altri che furono addirittura, come ad esempio quello di Stoppo, ricreato dai fratelli italiani quando realizzarono un film in cui ci furono alcune scene anche girate in Val Maira, ispirate a un racconto di Stenosi. Quindi È una mostra che presenta circa un'ottantina di fotografie. Potrebbe sembrare il tema piuttosto malinconico, quindi dirà una mostra di fotografie.
Ma fortemente antropologico, come diceva poco fa lei, e quindi è da vedere con la giusta curiosità. E noi lo racconteremo prossimamente, perché raccontare le fotografie che raccontano qualcosa oltre la vita, cioè raccontano il cimitero, non vuol dire di raccontare qualcosa di negativo, ma raccontare anche il paesaggio che ci sta intorno, perché bene o male il cimitero fa parte del paesaggio e quindi non possiamo non conoscerlo. Ivana Mulatero, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato, ci diamo appuntamento alla prossima conversazione dedicata a questa mostra che ci ha appena accennato, ma intanto ricordiamo i nostri ascoltatori al Filatoio di Caraglio in provincia di Cuneo l'appuntamento con la mostra di Federigo Sclopis, e per chi ne vuole sapere di più il sito è filatoiocaraglio.it. Grazie ancora Ivana Mulatero.
Grazie a lei, arrivederci. Grazie.